Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Scriveva Bernanos nel diario di un curato di campagna che l'inferno è non amare più, non conservare più la capacità di amare. In altre parole, potremmo anche dire che la condizione infernale è l'esperienza della propria assoluta autonomia, quella totale autonomia che spesso, nell'epoca contemporanea, è presentata come aspirazione cui tendere. La totale assenza di legami per cui noi viviamo come se gli altri non esistessero, incapaci di amare e di farci amare. L'inferno, in vita, si sperimenta quando non si vive con una presenza di fronte agli occhi, ma nella propria solitudine ci si abbandona alle passioni, che diventano l'orizzonte ultimo di riferimento. L'idolo creato, ben presto, rivela la propria inconsistenza. Il sogno tanto vagheggiato rapidamente dimostra la sua insufficienza a renderci felici. Già qui in vita possiamo sperimentare, come scrive Santa Caterina di Genova, l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Abbiamo quindi la prova della condizione delle anime dopo la morte nelle condizioni esistenziali che proviamo su questa terra. Spesso è sufficiente rivolgersi con contrizione e spavento per la nostra umana miseria a colui che tutto può, o alla nostra intercedente presso il Figlio, la Madonna, per fuoriuscire dalla percezione di angoscia infernale e sentire la necessità di un'espiazione e di un'ascesi. Dante Viator sperimenta sulla sua persona questa condizione umanissima di peccato e di risalita. In maniera geniale, Dante Auctor, raccontando il suo viaggio, descrive situazioni in cui lui si abbassa alla condizione e all'atteggiamento dei dannati, provando così una profonda amarezza. Dante sperimenta, cioè, l'inferno in vita, come tutti noi. Ritorniamo rapidamente indietro al notissimo episodio dell'incontro di Dante con Farinata degli Uberti, nel canto decimo dell'Inferno. Ci troviamo in mezzo alle tombe scoperchiate degli eretici. Dante sta camminando tra le mura della città di Dite e le tombe e sta discorrendo con il maestro intorno al tema della discrezione alla quale Virgilio l'ha più volte richiamato. Proprio mentre la discussione ruota intorno all'importanza ad usare poche e ponderate parole, interviene un personaggio che è tra i meno discreti di quanti si trovano nell'inferno e che così interpella il fiorentino. «O tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di fermarti in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natia alla quale forse fui troppo molesto. Statuario, imponente, con fiero aspetto, tanto d'aver l'inferno a gran dispetto, Farinata è stato uno degli artefici della vittoria dei Ghibellini di Firenze alleati a Siena contro i Guelfi fiorentini nella battaglia di Montaperti del 1260. Ha dedicato tutta la sua esistenza terrena alla passione politica, alla sua fazione, al suo partito. È definito, nel canto sesto, come uno di coloro che a ben far puoser l'ingegni, ma ciò non è sufficiente alla sua salvezza. La fama di essere epicureo, di considerare l'anima mortale, fa sì che Dante lo ponga qui, tra gli eretici. Ora, sentendo la loquela di Dante, capisce d'avere di fronte un concittadino, e la prima domanda che gli rivolge riguarda la sua famiglia, il partito di appartenenza, quel «chi fur li maggior tui?». Non è una domanda interlocutoria di cortesia, ma è una richiesta di prendere posizione di fronte alle lotte cittadine, di schierarsi, di svelare apertamente la propria fede politica. Ecco perché quel magnanimo di Farinata, comprendendo d'avere di fronte un avversario politico, inizia un vero agone. La tensione, una sorta di partita o scontro o duello verbale, può essere divisa in due tempi, con un intervallo rappresentato dall'intervento in cui parla Cavalcante de Cavalcanti. Nel primo tempo Farinata afferma che gli antenati di Dante furono da lui cacciati per ben due volte. Ferito nell'orgoglio, Dante replica con una stoccata che va a segno, portandolo in vantaggio nei confronti del rivale concittadino. I suoi parenti scacciati riuscirono infatti a rientrare, mentre i parenti di Farinata non conobbero bene quell'arte. Il duello, ormai aperto, è sospeso solo grazie all'intervento di Cavalcante dei Cavalcanti, il vicino di tomba di Farinata, che con il primo sembrerebbe avere in comune solo la colpa di essere epicureo, ma con il quale è in realtà legato anche da un vincolo di parentela. Bice degli Uberti ha infatti sposato Guido Cavalcanti, figlio di Cavalcante. I due vicini di tomba sono quindi consuoceri. Cavalcante dei Cavalcanti vive nella memoria del figlio. Orgoglioso dell'intelligenza e dei meriti intellettuali che Guido seppe dimostrare in vita. Pacato, discreto, con una patina di velata malinconia, chiede a Dante: «Se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio, ov'è? E perché non è teco?» Il padre è convinto che esistano solo meriti umani. Non sospetta che Dante, amico del figlio, possa essere in viaggio nell'aldilà per grazia, in nome di una missione voluta dal cielo. Il figlio Guido dovrebbe avere anche lui la possibilità di vedere l'oltremondo, se si valutano i meriti umani e l'altezza d'ingegno, non inferiori, a suo avviso, a quelli di Dante. Questi però sottolinea che l'amico Guido non volle intraprendere la strada per raggiungere la verità, sprezzando la tradizione cristiana e la fede. «Colui ch'attende là, per cui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno». Sentendo il verbo al passato, ebbe, non ottenendo immediata risposta da Dante alla domanda se il figlio sia ancora in vita, Cavalcante sprofonda nella tomba, rattristato e ormai convinto che la dolce luce del sole non colpisca più gli occhi di Guido, che quindi non vive più. Orbene, a questo punto termina l'intervallo che ha la funzione da un lato di rallentare o di sospendere la tensione accumulatasi nel primo tempo della tensione e dall'altro di mettere in luce la caratteristica precipua dei dannati, ovvero la loro totale incapacità di guardare il prossimo, di provare amore, compassione o simpatia. Farinata degli Uberti vive nella propria solitudine e nell'orgoglio politico. Così, pur vedendo il dolore del consuocero generato dal fraintendimento delle parole di Dante, riprende la disputa esattamente là dove era stata sospesa. Inizia il secondo tempo. Farinata appronta una stoccata per pareggiare i conti con il concittadino. «Non 50 volte fiera accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa». Anche Dante sarà esiliato. Scoprirà quanto è duro calle salire e scendere le scale altrui. Dante ha qui sperimentato, nel colloquio con Farinata, che cosa significhi vivere con un cuore spietato, non spalancato all'altro. Ha conosciuto l'abisso del male e del peccato. Si è posto sullo stesso piano di Farinata. Ora i toni si smorzano, dopo che i due comprendono quanto ci si possa far del male. Farinata degli Uberti, Cavalcante dei Cavalcanti e Dante Viator sono più simili di quanto possa sembrare ad uno sguardo superficiale. I due consuoceri usano una ragione che non è spalancata sul mistero e riescono a concepire soltanto la propria misura, l'uso di un'intelligenza che è ridotta alla fiducia nelle proprie forze, nelle proprie convinzioni politiche, presumendo di poter conquistare una salvezza tutta umana. Ma il valore d'un uomo non dipende né da come nasce, né, come è portato a credere il consuocero, dall'altezza del suo ingegno. Non è quello il problema. Il problema è se qualcuno si prende cura di te o no. Se si è fatto un incontro con qualcuno, Beatrice, che ha spalancato orizzonti razionali più ampi di quelli forniti dalla propria immaginazione, o se si è rimasti schiavi delle proprie vedute. Farinata non capisce la situazione di Firenze, per la stessa ragione per cui il suo compagno di tomba non riesce a capire come mai suo figlio non è qui e che è ancora vivo, ossia perché entrambi, dall'alto della loro presunzione, non nutrono dubbi circa la propria capacità di interpretare nell'unico modo che credono possibile parole, fatti, atteggiamenti. Hanno mostrato di non intendere nulla. Non vedono quello che si svolge sotto i loro occhi. Che somiglianza tra questi due personaggi, certo così differenti di carattere, e quel Dante che quando si trova nella selva oscura e vede il colle luminoso, desidera uscire da solo dalle difficoltà, con uno sforzo personale. Ora, dopo 10 canti, all'incirca dopo un giorno di cammino, Dante prende consapevolezza del suo cambiamento nel dire «Da me stesso non vegno, colui che attende là, per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno». Il cambiamento dell'uomo avviene non per uno sforzo, ma in seguito ad un incontro che cambia la vita.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle, L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.